Oggi vogliamo parlare del decreto firmato da Salvini il 1 settembre, ma proprio il decreto che parlava degli sgomberi, questa stretta securitaria e repressiva sulle occupazioni abitative. Quello che vogliamo fare oggi non è semplicemente parlare del decreto di Salvini, che sicuramente ha inserito una postilla che è quella che parla proprio della
tempestività, del fatto che non c'è più, non bisogna aspettare le ricollocazioni eccetera, che ancora una volta è un messaggio, ne parleremo con un compagno, una voce ben conosciuta da questa radio, però in studio con lui, per farne anche una riflessione aperta.
Sì, partendo proprio da Minniti, da quello che è stato il decreto del 2017, ma comunque fare un approfondimento su che cosa è l'emergenza abitativa.
Considerando che in questi giorni, insomma, chi ascolta questa radio avrà sicuramente ascoltato gli spazi di riflessione anche storici, no? Siamo vicino, sabato c'è stato il corteo in memoria, ricordo, dell'assassinio di Fabrizio Ceruso, ucciso nel 74, l'8 settembre del 74 a San Basilio, durante la battaglia di San Basilio. Anche lì parlavamo di occupazioni, anche quindi la storia dell'emergenza abitativa è molto vecchia in questa città, devo dire. Poi insomma magari ci confronteremo non solo in questa città ma un po' in tutto il paese, e volevamo ripercorrere questo accanimento, oserei definirlo terapeutico ma in senso ironico, cioè un vero e proprio accanimento contro chi è in condizione di povertà, di disagio, di sofferenza, perché insomma abbiamo assistito che al fiorire dei divieti di sedersi sulle panchine, dei divieti di mangiare un panino per strada, dei divieti di occupare case, dei divieti di rivendicare, cioè tutto quello che da un certo punto di vista dovrebbe essere una prassi quantomeno consolidata all'interno delle politiche sociali, abitative, territoriali, dei piani di zona, amministrative delle nostre città, dei nostri paesi, alla fine, compreso il fatto che, insomma, correggetemi se sbaglio, però in caso di emergenza abitativa è data possibilità ai nostri sindaci o prefetti o quant'altro di poter requisire case, perché poi stiamo parlando di un patrimonio abitativo vuoto, soprattutto all'interno dei grossi centri, poi i piccoli centri alcuni sono completamente spopolati, e però rimangono vuoti, in cui quindi anche lì la speculazione. Poi magari troviamo articoli su articoli di quanto Roma è diventata una città, soprattutto la parte più centrale, di B&B, che ne so, insomma tutte le possibili
perdita dei valori romani, di perdita della città, non c'è più un cittadino, e Trastevere è diventata quello che è diventato ormai, certo, il luogo dei americani,
il luogo della movida e quant'altro, sì. Tutte le proteste, però in realtà la principale risposta che si ha davanti un bisogno, perché poi anche qui,
sì, poi c'è proprio la paura di chi in realtà rivendica il diritto ad avere il diritto ad uscire da una situazione di marginalità e di non complicità con chi ci vuole in pratica perennemente in macchina e a vivere in luoghi lontanissimi, perché chi ha pensato questa città ovviamente è un folle, e ormai lo possiamo dire, lo diceva insomma Insolera, ci aveva provato a dire che forse c'era qualcosa che non andava bene in questa Roma moderna, e nonostante il nostro fascino, ma c'è chi ha pensato Roma che è assolutamente un pensiero folle, che c'è una città estesa per non si sa quanti chilometri, in cui puoi vivere a Ponte di Nona o a Castelverde, quindi praticamente a meno 15 chilometri fuori dal raccordo, e lavorare a Prati, quindi traversare la città e pagare un affitto, no? Che è comunque un affitto molto alto, però ed è quello che ci si può permettere. Io però volevo fare un passo indietro, perché in realtà in tutta questa emergenzialità, in tutto questo paura di chi appunto occupa, mediaticamente c'è proprio un grande mischione. si fa il grande mischione delle situazioni che sicuramente sono marginali, delle situazioni che comunque esprimono un bisogno che è quello di abitare nella città e del diritto all'abitare, che sono, cioè si parla di basta, sgomberiamo tutti, e si parla si fa grande mischione su quelli che sono i palazzi occupati, cioè i palazzi quindi della città abbandonati e riutilizzati per a scopi abitativi, quindi uffici, ex fabbriche eccetera, che vengono occupati dai movimenti ma anche in maniera indipendente da persone che si mettono insieme e che sono in una situazione di estrema marginalità, estremo bisogno, e si fa il grande mischione con chi invece occupa delle situazioni completamente diverse, che sono quelle delle case popolari o piuttosto case dell'INPS, anch'esse lasciate in situazioni magari non di abbandono ma situazioni mafiose, perché insomma la storia della vecchietta che va all'ospedale, che gli viene occupata casa, è una storia che leggiamo sui giornali ma che poi non trova un riscontro reale all'interno delle della situazione.
O le poche volte che lo trova semplicemente è perché ci sono le malavitosi e non dei movimenti sociali dietro sta cosa qua.
Sì, quindi. E sicuramente i Casa Monica che dicono hai speso tutto questo per la cocaina e mo non c'è da ripagarmi, quindi darmi la tua casa. Qua stiamo proprio a una situazione, no, comunque di uscita dalle regole e di emergenzialità, di marginalità, lo ripeto, insomma la parola chiave di oggi per me è appunto chi sta fuori dai canoni e chi non riesce in nessun modo a pagarsi un affitto, perché comunque i lavori che facciamo oggi, abbiamo fatto in una delle nostre occupazioni, cioè delle numerose occupazioni abitative di Roma, c'è stato un censimento e molte delle persone che abitavano dentro questa occupazione comunque fanno dei lavori che sono estremamente precari. Estremamente precari significa lavorare per fare delle pulizie a una banca e quindi lavorare 2-3 ore al giorno, e i vigili dicevano beh, questi quindi lavorano, ma chi lavora?
Cioè, guadagni devono pagare
300 euro se te va bene, insomma, quindi...
No, poi dopodiché, insomma, io non... sicuramente uno può fare una valutazione tra le diverse tipologie di occupazione, però il dato fondamentale su cui metterei l'attenzione è che il problema della casa è una storia vecchia di questa città. Non a caso nel 78 parliamo della legge sul famoso equo canone, che cercava di dare tra virgolette una risposta, quindi legarlo a dei parametri proprio per evitare le bolle immobiliari, proprio perché magari, come dire, non ci fosse una speculazione sopra. Quindi da un lato si liberalizza un mercato, e questo un'altra volta la risposta è che il mercato non si autoregola, anzi le speculazioni sono sempre maggiori, il ricatto è sempre maggiore, la tutela nei confronti della proprietà è sempre maggiore.
Allora, io intanto sul decreto, anzi sulla circolare Salvini, mi pare che insieme al tema dei migranti, adesso quello delle occupazioni, sia la seconda volta che Salvini continua a farsi una vincente propaganda di stampo elettorale, tanto ormai si vota sempre, si vota ogni anno per qualcosa, insomma è una campagna elettorale che non finisce mai. E però sul lavoro fatto da Minniti, cioè Salvini non ha innovato un granché né sul tema degli sbarchi né sul tema della casa. La tua circolare differisce solo appunto nel fatto che lui dice le soluzioni si trovano direttamente dopo che vi ho messo per strada.
Sì,
casomai
proprio nella fase successiva, sì, esatto, allo sgombero sarà cura degli enti preposti compiere valutazioni,
non soluzioni, certo, valutazioni,
ma valutazioni più approfondite, e individuare le soluzioni che possano permettere via via di sostenere i percorsi di inclusione sociale delle persone in situazioni di fragilità.
Il che vuol dire una cosa, cioè vuol dire, insomma, tradotto, io sul marciapiede mi metto a valutare poi le vostre situazioni sociali, a valutare se posso trovare le soluzioni, il che vuol dire io vi metto sul marciapiede, aspetto che vi siete rotti le scatole, che siete andati sotto un ponte, e faccio finta che il problema sia risolto. Minniti, l'unica differenza era che diceva prima di effettuare lo sgombero vanno trovate soluzioni per le fragilità, che però sono casi veramente estremi di malessere fisico e non economico, cioè quindi solo persone che necessitano cure, cosa ovviamente inaccettabile.
Sì, oppure il neonato che sta senza genitori,
oppure quella, sì, appunto, sì, orfani, cioè situazioni proprio comunque di, cioè, assolutamente estreme al di là di una condizione economica. E questo si inserisce in un quadro, appunto lo stavate già accennando, di, rispetto a alcuni decenni fa, rispetto appunto a un'emergenza abitativa che ha una storia lunghissima a Roma, però un intervento pubblico al di là dei partiti che stanno al governo in un determinato momento, però un intervento pubblico in economia, in alcuni aspetti dell'economia, era comunque qualcosa di normale, e di fronte a un'emergenza sociale si prevedevano anche delle risposte politiche. Ad esempio, comunque le occupazioni degli anni 80 e 90 mediamente rimanevi in occupazione qualche anno, poi dopo te davano casa a tutti e te ne andavi. Insomma, quella che è la vittoria della lotta per la casa, quello che è l'obiettivo tuttora della lotta per la casa.
Diciamo che fino al
fino ai primi anni 2000
90, anche, sì. È ancora era insomma la tua condizione precaria di esistenza.
Quindi, diciamo,
proprio la precarietà.
E diciamola anche un'altra cosa, insomma, qui può darsi pure che mi sbaglio, però insomma era anche un modo, tra virgolette, perché poi la soluzione qual è stata? I resident, altre soluzioni abitative che poi incidono pesantemente e fanno arricchire solo i grossi palazzinari, tra virgolette. Quindi c'era anche un risparmio per questa città, tutto sommato.
Certo, ma il fatto di andare a favorire sempre più il mercato privato viene progressivamente negli ultimi due decenni, in tanti modi, appunto con i residence che non sono un qualcosa di pubblico, cioè non è un'assegnazione di una casa popolare, quello è dare dei soldi pubblici a un privato per far stare le persone ammassate, più o meno ammassate a seconda della sensibilità del privato, però insomma anche anche in situazione estrema, semi recluse, insomma tutta una serie di questioni. Ma torno un attimo indietro, appunto al come si concepisce un intervento pubblico. Adesso c'è questa dicotomia che viene spinta molto da Salvini, ma era stata messa in atto magari parlandone meno, ma già dal Partito Democratico e dai governi tecnici, che è quella del binomio sicurezza e invece diritti, povertà, sicurezza, soluzioni sociali, c'è questo tema della sicurezza che viene sbandierato come scusa sostanzialmente per coprire il fatto che te devi garantire gli interessi in questo caso dei padroni del mattone, insomma dei palazzinari, perché si parla di case, ma insomma della classe padronale, sempre in maniera sempre più diretta e non mediata, senza trovare neanche delle soluzioni appunto di buon senso per sistemare le persone, ma è proprio una specie di legge della giungla per cui te devi sottostare, cioè te movimenti organizzati sei una spina nel fianco effettiva dei palazzinari, più o meno grande come spina nel fianco a seconda dei periodi, però sei un qualcosa che gli rompe la loro idea di città, di profitto assoluto. Quindi come c'hai due strade lì, puoi risolvere il problema delle occupazioni dando le case, quindi però garantendo in qualche modo anche una vittoria alle lotte sociali, quindi rafforzando, cioè rischiando poi di rafforzare le lotte sociali perché ottengono dei risultati, però gestendo la città in un modo appunto molto più sensato, cioè se c'è un problema lo risolvo, e se c'è un problema anche di sicurezza o quantomeno percepita, io lo risolvo dando casa e non buttandoti per strada. E invece questa retorica qua porta a un assurdo, perché ovviamente qualunque persona di buon senso sa che 60-100 persone buttate per strada sono molto più pericolose, tra virgolette, per la pubblica sicurezza rispetto a se stanno dentro una casa occupata, belli tranquilli e fanno la loro vita quotidiana. Quindi la sicurezza in realtà diminuisce. Però c'è, insomma, ha vinto, si è diffusa tanto una retorica tale per cui appunto l'incipit della circolare Salvini dice: uno dei principali problemi delle nostre città, adesso cito a memoria, uno dei principali problemi delle nostre città è l'occupazione di stabili, quindi non è l'emergenza abitativa, il fatto che tante persone non sappiano bene come, dove vivere, come pagare l'affitto, stiano per strada o dormano in macchina, ma uno dei principali problemi delle nostre città sono le occupazioni, che è veramente una cosa che sfida ogni tipo di discorso di buonsenso. Cioè se le premesse sono queste, io non so di cosa parlare, perché qua non è vero, cioè è ovvio che non sia vero, uno dei principali addirittura nell'Italia di oggi,
sì,
alcune decine di immobili occupati, ma non scherziamo.
Perché poi alla fine che cosa succede? Che in questa retorica dei media, in cui fanno, per un punto facevo questa premessa della differenza di che cosa sono le occupazioni, quali tipi, quanti tipi esistono di occupazioni, se tu fai leva su il piccolo proprietario che ha paura che chissà chi gli verrà a occupare casa, e è ovvio che hai più risonanza, perché invece gli stabili occupati, non c'ho i numeri alla mano, ma sono una percentuale minima di quello che sono le occupazioni in generale, tutte gli stabili
e di quelli che sono i stabili vuoti
perché è ovvio che poi fa molto comodo allo Stato, al Comune di Roma in questo caso, visto che stiamo in questa città, non occuparsi delle occupazioni dell'ATER, quindi delle occupazioni degli immobili privati, perché fa comodo, perché se le fermassero si ritroverebbero tantissime persone per strada in attesa di una casa che si ribellerebbero, no? Quindi è ovvio che fa molto comodo dire, fa tutta questa retorica, il fiocchettino del il grande problema delle occupazioni, il degrado,
l'insicurezza, quando poi
se andiamo a vedere
i fatti concreti, le situazioni veramente degradate e veramente insicure si stanno espandendo negli ultimi anni, proprio da, penso a Via Costi, penso all'ex Penicillina, che sono situazioni effettivamente estreme, difficili, sia dei ghetti, dei veri e propri ghetti, come possono essere quelli dei braccianti in alcuni casi al sud Italia, cioè posti proprio brutti, posti invivibili, in primis per le stesse persone che ci vivono. Ma questo è proprio favorito da questa dinamica qua di garantire il profitto mettendoci davanti il paravento della sicurezza, cosa che poi ha portato in questi anni a attaccare frontalmente i movimenti organizzati. Io ho l'impressione, non ho dati statistici alla mano, però ci sto da un po' di anni nei movimenti per il diritto all'abitare. Qualche anno fa, quando siamo stati più forti, diciamo, eravamo meno attaccati, le persone venivano sostanzialmente a occupare con noi, con i vari movimenti, però con i movimenti, cioè era molto più raro che ci fossero queste derive di aggregati fatti un po' a casaccio, che occupano ruderi perché poi sennò ti cacciano via, quindi ormai occupi nemmeno ruderi, scheletri di palazzo.
Sì, scheletri di palazzo.
Le persone venivano a occupare con noi e si organizzavano. Nelle occupazioni dei movimenti ci si cerca di organizzare una vita più dignitosa possibile, con delle regole, con del rispetto, e riesce a volte di più, a volte di meno, ma comunque ci sono dei parametri di lotta, appunto siamo, sempre lotta per l'emancipazione dell'essere umano, cerchiamo di emanciparci anche poi nei rapporti tra di noi. E attaccare frontalmente con gli sgomberi, ma anche con arresti, denunce a visi orali, sgomberi immediati, quando proviamo a occupare noi, dopo un quarto d'ora c'è già tutto l'esercito italiano schierato a sgomberare. Questo non fa che alimentare ancora di più le situazioni invece di vero degrado, di vera insicurezza, che ovviamente non sto dicendo che queste persone vadano sgomberate, ci mancherebbe, tutto il contrario, però sono situazioni effettivamente difficili quelle, effettivamente che ha un cittadino che ci abita accanto magari lo fa tornare a casa preoccupato la sera, perché insomma, sono del tutto ingestite e ingestibili. Però questa è sempre colpa di chi sgombera, è sempre colpa di chi non apre nessuna porta ai risultati di una lotta sociale, perché ripeto per l'ennesima volta, abbiamo ripetuto in questi giorni un po' anche di giornalismo mainstream, l'obiettivo di chi occupa è avere una casa popolare, quindi legale, cioè, quindi il discorso si smonta completamente, la retorica di chi è stato al governo prima e di chi è al governo adesso, perché qui non vuole nessuno rimanere nell'illegalità, volete combattere l'illegalità pure noi, dateci sta casa, è chiuso il discorso, sì, e la cosa finisce.
Perché infatti si tratta anche un po' di ribaltare culturalmente il principio della sicurezza, no? Che vuol dire sicurezza? Sicurezza solo in termini di ordine pubblico rispetto a, o sicurezza è anche l'opportunità, appunto come dici te, di poter vivere in una casa decente, avere un proprio reddito o da lavoro o da sostegno, no? Se parla di reddito di cittadinanza e quant'altro, comunque avere la possibilità, quelle sono le sicurezze che noi per noi prioritarie, no? Perché poi sempre sicurezze sono, voglio delle sicurezze nella vita, so dove lavoro o che quantomeno se non lavoro ho un minimo di reddito, un reddito che mi permette di vivere, ho delle scuole tra virgolette sicure, l'opportunità, ho una struttura sanitaria che è in grado di accogliermi, pure quella è sicurezza. Quindi cioè, si tratta anche un po' di ribaltare il concetto di sicurezza è solo ordine pubblico, ovvero sia la voce del più forte. Se fosse così saremmo rimasti ai tempi della schiavitù, probabilmente rimanevamo anche con i vecchi decreti, non esistevano neanche le leggi rispetto ai contratti di lavoro e quant'altro, come ti dicevo non esistevano neanche, non c'era neanche passato in tutti gli anni 70 una serie di leggi che garantivano, dalla riforma sanitaria a quelle che vediamo, tutte leggi tra parentesi attaccate in questo momento, no? Non ultima quella sull'equo canone, che tentava di dare dei paletti alla regolarizzazione. Perché allora per la sicurezza non si rimettono questi principi. Eppure a Roma, di case vuote, di costruzioni di nuovi complessi, no? Simi case, insomma, intorno al raccordo, siamo piene, sono tutti vuoti. Quindi chi ha dato il permesso di costruire? A fronte di che? Solo per le vendite, finché non vengono vendute, gli altri dove stanno? Cioè,
tra l'altro, a proposito di legalità, no? Per esempio, per smontare poi il paradigma del nemico in questo caso. A proposito di legalità, ci sarebbe l'articolo della Costituzione che parla della proprietà privata, non dice quello che ha detto Salvini l'altro ieri, che la proprietà privata è sacra. A me della Costituzione interessa relativamente, però visto che questi tirano fuori la legalità, vediamo quali sono le leggi del nostro paese. La Costituzione dice che la proprietà privata è garantita finché non danneggia o comunque finché cammina di pari passo con l'interesse della popolazione, con l'interesse pubblico. E allora uno che ha tenuto un palazzo vuoto per 10 anni, per 5 anni, questa proprietà sua a un certo punto diventa anche sequestrabile, requisibile a fini, se ci sono dei veri problemi sociali. Quindi non è che non importa neanche andare, cioè spingersi fino a chissà quali livelli di conflittualità per pretendere una casa popolare. Sta addirittura dentro le leggi nazionali, dentro la Costituzione sta cosa qua. Quindi anche qui non dicessero cazzate su, appunto,
poi
legalità.
È vero anche che potevano dare meno permessi di costruzione di questo tipo di abitazioni e costruire più case popolari. D'altra parte, insomma, come dire, Cassa Depositi e Prestiti era quantomeno un salvadanaio collettivo che poteva essere chiaramente usato per sviluppare questo tipo di politiche abitative, no? Per esempio.
Ma è ovvio che l'interesse è quello comunque di pensare ai costruttori, ai grandi costruttori, permettergli di costruire, di spendere soldi, fare compensazioni di metri cubi, chissà, e costruisci il centro commerciale e io ti do quest'altra cosa. Insomma, di compensazioni ne abbiamo viste negli anni tantissime, e c'è un interesse comunque a portare avanti un discorso di costruzione, mera costruzione di stabili che poi rimangono mezzi vuoti, e non bisogna andare poi fino al raccordo, perché se si fa un giro verso Dalenti se ne vedono tantissime, così mi viene in mente. Dall'altra parte, che si permette, no, il discorso della legalità, cosa mi fa venire in mente? Mi fa venire in mente in realtà questo quartiere, per esempio, i quartieri intorno a tutte le università di Roma, dove vengono mandati via tutti quelli che ci abitavano, dagli affittuari, i grandi proprietari delle case, per affittarli a degli studenti che stanno in 4, 5, in 3 stanze, perché una singola qua in questo quartiere
500,
no? E questa è legalità, è legale mettere in nero o con contratti transitori degli studenti e farli vivere in questo modo. Molto divertente probabilmente per uno studente vivere in questo modo, molto divertente nei limiti, no, delle possibilità economiche, ovviamente, però fare un'esperienza di questo tipo. Ma poi tu hai svuotato in pratica un quartiere degli abitanti per o fare quello che diciamo prima, gli Airbnb, che sono ancora più remunerosi, no? Nel senso che danno ancora più reddito al singolo proprietario. Comunque, questo per dire della legalità.
Un passaggio anche ulteriore nella distruzione dei quartieri, perché già almeno uno studente in affitto 2-3 anni magari ci vive in quel quartiere. Airbnb invece è proprio una sera, 2 sere, e poi c'ha. Quindi proprio questo, è lo svuotamento definitivo.
Ovviamente non è una soluzione abitativa, non è che se, cioè, è ovvio che non si parla di queste piccole case lasciate al libero mercato.
No, sta tutto però nella stessa logica, però, di svuotamento delle città.
Certo, ma io ad esempio mi ricordo che negli anni, parliamo di fine degli anni 80, il Comune di Roma ha una serie di case al centro, proprio, insomma, che sono quelle che ogni tanto vengono messe, attenzionate.
San Sabba,
a parte San Sabba, no, ma pure dietro Piazza Farnese, Via dei Cappellari, insomma, come dire, Campo di Fiori, lì ci sono delle case comunali in cui, per la mia esperienza, insomma, ci abitavano persone anziane, disabili, tutte persone a cui era stata data per diritto la casa popolare al centro di Roma. Stiamo parlando di fine anni 80, su alcune zone di Roma, tipo Via Giulia, c'era forse iniziato un po' prima il processo, però conoscendo personalmente tante famiglie, insomma, che casa assegnata regolare, e a un certo punto, per problematiche legate sicuramente che queste case non avevano ascensori, tante scale, l'invecchiamento, la disabilità e quant'altro, sono state prese tutte queste famiglie e spostate, Torbella Monaca, Fuori Raccordo, in altre situazioni abitative popolari, quindi costruendo anche rispetto alle case comunali che erano, cioè, con diritto o di affitto eccetera, invece di trovare anche lì delle soluzioni, dice io ti sposto, voglio dire, poi le create vuote per darle a chi? Per rivenderle a prezzo di mercato. Poi magari dopo 10 anni, 20 anni scopriamo che parecchie di queste case non erano ridate, che ne so, ad altre situazioni che avevano comunque diritto, magari che erano più giovani e potevano farsi 4-5 rampe di scale e non avevano problemi, magari erano date in forme di affittopoli, oppure sono state vendute, come, quando, a che prezzi, non c'è dato saperlo. Però insomma, vuol dire, il centro di Roma era pieno di case popolari in cui ci abitavano appunto i romani. Niente di più, niente di meno, insomma.
Però poi cosa è successo? È successo che c'è proprio questa l'attenzione verso poi chi voleva una casa popolare, no? Perché comunque negli anni 70 ci sono state tante lotte. È successo che chi occupa è un problema appunto di sicurezza. E io vi voglio leggere questo passaggio sempre della circolare di Salvini, in cui appunto noi siamo diventati, cioè chi occupa le case è un problema da temere, il terrore, perché l'occupazione abusiva, secondo il decreto, non lede i soli interessi della parte proprietaria, ma lede anche il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica, e assume un'inequivoca valenza eversiva, e che l'esecuzione degli sgomberi forzati può certamente determinare immediati ma evidenti e limitati turbamenti dell'ordine pubblico. La tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo.
In quel caso il pericolo è solo che calino un po' i profitti nel mercato privato degli affitti e dei mutui, perché il pericolo a lungo periodo quale può essere? Di persone che vivono civilmente dentro un palazzo, nessuno, non c'è nessun pericolo per nessuno. Pericolo è quello, ovviamente, una politica che è ormai del tutto, in cui non c'è più nessun patto sociale, appunto la Democrazia Cristiana fino a fine anni 80, con tutto lo schifo che si accompagnava, ma agiva dentro un patto sociale, in cui alcune cose, anche per tuoi tornaconti elettorali, o comunque alcuni servizi sociali, non in modo efficiente ed efficace, magari, però venivano provati a garantire. Adesso il patto non c'è più alcun patto sociale, quindi perché parliamo di pericolo? Il pericolo è quello, il pericolo è solo per i proprietari. Lì casca proprio l'asino, tra l'altro, nel primo passaggio che hai letto, di quello che dicevo prima, cioè che sarebbero appunto un pericolo per la sicurezza tale addirittura da essere eversivo, quando te molto semplicemente lì puoi in qualsiasi sede ti possa capitare di rispondere, rispondi: ma scusate, 100 persone che dormono dentro una casa di notte stanno dormendo dentro una casa, 100 persone che stanno in mezzo di strada di notte, magari di queste 110 ti vengono pure a rapinare, perché l'hai lasciata in mezzo a una strada senza una casa, senza una lira,
con l'umiliazione.
Come può la sicurezza degli altri, a quel punto anche del cittadino che sta accanto a te, come può migliorare? Lì sì che va a rischio la sicurezza, perché può essere che uno si metta a spacciare o a rubare se si ritrova in mezzo a una strada senza niente, neanche un tetto. Quindi questo si smonta facile, certo, poi noi non andiamo in TV, non scriviamo sui giornali principali, quindi è difficile farla arrivare magari sta voce, però è facile rispondere.
Io manderei un brevissimo stacco musicale e poi torniamo in onda.
We'll be right back. your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
E torniamo in onda sempre al mezzades di mercoledì 12 settembre, mentre stiamo parlando appunto del decreto Salvini, delle occupazioni, della paura degli occupanti e di quello che rappresentano. Vi volevamo leggere in questa seconda parte un pezzo sempre della circolare di Salvini, che parla proprio del che cosa bisogna fare per verificare le possibilità di queste persone che occupano le case. E che cosa succede? Succede che bisogna verificare la situazione reddituale dei diretti interessati, ma non solo, della loro rete.
E fin qui
uno è giusto controllare, cioè anzi
se uno se lo può pagare l'affitto oppure andare a pagare,
assolutamente corretto
anche poi pure su quello dice se uno può pagare, bisogna vedere che affitto è, probabilmente se uno ha
tutto relativo.
Un reddito anche di 1500 euro che più che è sufficiente, ne paghi 1000 d'affitto, forse
non diventa più sufficiente.
Ma il problema nasce quando invece va verificata la situazione reddituale della loro rete parentale. E a tal riguardo, insieme alle istanze dell'anagrafe tributaria, potranno rivelarsi utili gli accertamenti specifici da demandare alla Guardia di Finanza. Però nello stesso contesto potrà essere verificata anche l'esistenza di legami di carattere sociale idonei ad assicurare forme di sostentamento agli interessati. E si prosegue insomma su come bisogna fare.
Quasi a dire... non solo se c'hai tua madre e tuo padre che c'ha una casa e magari c'è una stanza, ma anche magari tuo fratello, ma addirittura se c'hai un amico che c'ha una casa vuota, magari
poi gli amici voglio vedere come li stabilisci, chi è amico mio,
lo zio, l'amico lontano,
finché sono gradi dei parentela almeno un'oggettività ci può essere,
ma sì,
la rete di relazioni affettive proprio siamo all'assurdo, cioè, che ne sai,
ma soprattutto
il compagno, fidanzato, fidanzata. E cioè, se c'ha una casa,
l'amico dell'università che magari era
l'ex
figlio,
coinquilino, sì, l'ex... ma insomma, no, io più che altro poi ora
siamo alla fantasia.
Questo sembra quasi, cioè, fa quasi sorridere. Se non fosse poi che cosa vuol dire? Che rischio che la famiglia peruviana sgomberata gli dicono: ah, c'è tuo cugino che sta con i tre figli e la moglie a Torpignattara, potete andare a stare da lui, e quindi in 10-30 metri quadri, certo.
Ma bella soluzione, mi sembra, cioè, fa molto il paio con la logica anche se vuoi assistenza e cura, no? Rispetto agli anziani, disabili e quant'altro, diventa un problema della famiglia, non si danno risposte, soldi, quindi tutto al più ti do un po' di soldi, poi la soluzione la trovi te, te lo tieni dentro casa. È un po' un vecchio facci tornare a un'idea di famiglia che poi si prende cura degli anziani, si prende cura dei bambini, si prende cura
tutto col suo
interno.
Sacrificio, tutto caricato sulle proprie spalle, tutto sulla pensione dei nonno, ormai stiamo
sì,
a
capire. Ma qua è
dando per scontato che se tu non hai i soldi cioè voglio dire, fine dopo guerra probabilmente, se penso a mia madre e mio padre, no, si sono sposati e sono rimasti a vivere con i miei nonni, perché non c'era l'opportunità, insomma non avevano le risorse per trovarsi una casa loro, insomma costringere e ritrovare quel tipo di modello come soluzione.
È il modello familiare cattolico nella sua forma più retriva, proprio più medievale.
È proprio un basarsi, già l'Italia di per sé, i paesi in realtà ispanici del sud, del Latino America si basano su un welfare familiare, perché quello è, ma qua è proprio una oltrepassare il welfare familiare.
È proprio accollarti alla famiglia, cioè, in
poi
maniera
se,
violenta,
cioè, non pensiamo che magari uno c'ha una famiglia,
un piccolo welfare familiare, perché a fianco a questo, se voi ci pensate, gli interventi correttivi sull'IRPEF, tutta una serie di sgravi secondo figli, non figli, secondo le persone che tu hai a carico, e quindi, cioè, questo rimodula anche il tentativo di rimetterti tutto dentro lo stesso nucleo
familiare.
Il tutto
però, mentre ti ha, questo è particolarmente odioso, io la sento molto per motivi anagrafici anche, infastidisce molto, accompagnato alla retorica del bamboccione, di quello che poi si rimane accollato a casa dei genitori perché non gli va a fare niente, ho capito.
Del ciusi.
Delle due l'una, però, cioè, io posso fare il mio caso personale, vai a lavorare in un posto normale, come tanti pigli 600 euro, 800 euro, tirocini, poi forme contrattuali ormai completamente selvagge. Lavorando a tempo, cioè più o meno di 1000 euro al mese, lavorando a tempo pieno, quindi manco dici fai un altro lavoro ancora. E ti cacciano dalla casa in occupazione, io ce l'avrei, se un giorno mi sgomberano, due genitori che possono riprendermi a casa e mettermi pure un piatto in tavola, ce l'ho. Però che vita è? C'ho 31 anni, cioè com'è possibile sta cosa? Cioè, o si mette mano al mercato del lavoro, e se uno lavora a tempo pieno piglia uno stipendio che è in grado di perfettamente coprire le sue spese e anche qualcosa di più, oppure fai l'edilizia popolare, cioè,
oppure non, metti in modo le politiche abitative in cui dici non devono essere più del 10%
e oltretutto
del
se poi torno dai miei mi sfotti pure, mi dici che sono un bamboccione, cioè, no, ora, da qualche parte, però ovviamente tocca poi a noi alzare la testa in questo, oppure, se no rimaniamo chiusi dentro,
certo, poi pensa anche che non è solo un problema dei giovani, è anche un problema ad esempio delle famiglie che si separano, per cui c'è anche che magari una casa ce l'hai ma ti separi, è uno dei due,
sì, ma pure i tuoi genitori li odi, cioè, che ne so, te menavano la piccola, cioè,
magari
troppe variabili ci stanno,
cioè, nel senso, quanto negli anni passati le donne non si separavano perché non potevano andare via di casa per via di un reddito, quindi accettando violenze magari non denunciate e abusi molto più alti da parte, parlo delle donne perché erano tra virgolette quelle più violentate, picchiate e quant'altro, no? Quanti episodi di questo genere ci siamo sentiti raccontare, denunciare, ma anche con le denunce attuali quanti femminicidi ci sono. Dopodiché, insomma, se uno non se ne può andare a casa perché non ha un'altra soluzione, cioè è la rete familiare che ti deve sostenere, magari è la stessa rete che ti vorrebbe dentro quel rapporto malato e ti ci vorrebbe far sta a vita dentro quel rapporto malato, no? Non creare problemi all'esterno di vivibilità. Quindi, cioè, veramente qui non stiamo soltanto ridisegnando le politiche abitative, si sta tentando di ridisegnare culturalmente, dare delle priorità a alcuni modelli sociali, quindi capito?
Si eleva
prioritaria non solo gli italiani, prioritaria la famiglia, prioritaria alcune cose, e chi deve risubire gli effetti di tutto questo, in questo senso, insomma, c'è un problema, come notavamo, insomma, di rete parentale o anche di genere, mettiamola.
Sì, sì. No, ma si eleva proprio il concetto di famiglia come se fosse una soluzione al tutto e soprattutto come se ognuno di noi avesse una famiglia. Cioè, non si pensa che magari io ce l'ho pure una famiglia, ma magari con quella famiglia non vado d'accordo, ci ho litigato. Magari mio fratello, chissà, insomma, a parte il femminicidio, ma forse i miei rapporti familiari non sono così forti. Quindi che fai? Siccome i miei rapporti familiari forse non sono così forti, anche la rete amicale, quindi tutto. Cioè, mi controlli, è un controllo sociale per non trovare soluzioni. Perché questa è la cosa.
È vera, cioè, rispetto a altri problemi. Di cui parla anche il governo in maniera vaga, reddito, altri, la nazionalizzazione delle infrastrutture, quello della casa è proprio facile da risolvere, ci stanno talmente tante case vuote che in una settimana ti faresti, cioè io quello che non capisco, specie non tanto nella destra, perché vabbè, destra e fa il suo mestiere, però in quel cittadinismo un po' ingenuo che è parte dell'elettorato, quantomeno dei 5 Stelle, non dico dei dirigenti. Però no, quella per esempio sarebbe proprio una cosa da fare al volo. Vuoi fare quello che è di buon senso, che vuole gestire città, vuole far finire i privilegi dei soliti noti, ma in una settimana dai le case popolari a tutti e
ma
poi
sì,
rivendicatelo
poi,
come risultato
comunque,
politico. Ma invece no, ovviamente poi arrivano le telefonate dei palazzinari e tutti muti e tutti.
Perché d'altra parte
soluzioni...
c'è stato, mi sembra, insomma, qualche anno fa un presidente di un municipio che aveva fatto delle requisizioni di case, no?
Sì, sì, il Medici. Decimo, sì, sì.
Sandro Medici.
Quindi, cioè, voglio Medici. Dire, delle anche soluzioni, tra virgolette, normative, legali rispetto a un'emergenza. Ce l'hai e possono essere messe.
Non ci avresti anche problemi di copertura? Adesso c'è tanto sta cosa su tutte queste riforme, gli stanno dicendo: ma tanto non ci sono le coperture, non le potete fare su questa, non c'è manco quel problema là. Le case vuote stanno là pronte a essere requisite, quindi
sì,
non servono manco i soldi per
perché
fare queste riforme.
Le varie soluzioni abitative, le soluzioni, oltre ai palazzi vuoti. C'è anche, comunque, in questa città c'è, cioè, un progetto di autorecupero dei palazzi comunque abbandonati perché non più utilizzati, ma non da un anno, da due anni o da cinque, ma da 20, 30, 40 anni. Quei palazzi sono vuoti, sono lì che possono essere rigenerati, creare una nuova vita, e quindi le soluzioni che è possibile attuare in questa città sono tante. Quella dei palazzi vuoti, quella delle appunto la rigenerazione, è che non c'è un interesse specifico comunque non c'è una volontà.
Sì,
perché
sì.
Si rimanda sempre,
non produce
sempre...
neanche nuovo cemento, quindi tra virgolette consumo di terra, consumo.
No, dal punto di vista del buon senso non fa una piega, anche lì però evidentemente a chiunque governi o non le fa per sua già volontà pregressa, oppure se avesse una vaga idea di volerlo fare, arrivano le telefonate di Parnasi, Caltagirone, Armellini, e te o sei qualcuno che ha deciso a fare politica e a creare dei cambiamenti, ma a metterti anche in gioco, perché poi devi fare la guerra con i palazzinari, altrimenti dici di sì a tutto quello che ti dicono, sì, e non fai più niente, non fai autorecupero.
Proprio su questo punto,
una cosa solo mi veniva in mente, sì, quando parlavamo della possibilità appunto di requisire stabili vuoti e quant'altro, perché ti dicono la proprietà è sovrana anche, cioè Salvini l'ha ripetuto in televisione,
sacra,
è sacra, ha detto, vabbè, sacra,
inviolabile,
inviolabile, cioè neanche, insomma, non lo so, neanche, non so proprio, neanche nel Medioevo queste cose venivano dette, insomma, lasciamo perdere, insomma, poi, perché poi sarebbe lungo tutto il discorso, mi viene in mente, però non è inviolabile quando deve passare la TAV, quando deve passare la TAP, in altri casi è violabilissima, perché anche lì sta passando su proprietà private, strato de strade, grandi opere che vengono requisite, no? Allora in quel caso non c'è l'inviolabilità della proprietà, la proprietà non è sacra.
No, lì ti stai guardando il tuo giardinetto, è lì, è il tuo cortile.
È inviolabile la proprietà del proprietario più grande tra i due, quindi vince lui.
Quindi la proprietà del piccolo è comunque violabile.
Così come nel caso dell'autostrada adesso di Genova, la gestione privata di autostrade, insomma, sì, è stato detto che vuole essere revocata, ma bisogna vedere. Mentre quelli che si stanno pagando il mutuo sulle case in cui non potranno mai rientrare devono continuare a pagare il mutuo. E quindi è semplice, poi tanto appunto la questione rimane sempre là, il grande va tutelato. Anche se ci sono due concetti di proprietà privata che si scontrano, comunque va per il più grande.
No,
se si scontrano pubblico e privato.
Per cui anche in questo caso non abbiamo una proprietà privata sacra, come afferma qualcuno, abbiamo una proprietà privata di tipo A e di tipo B, di tipo C anche, no?
Certo.
Per cui anche questo, cioè diciamo che abbiamo una casta di intoccabili, è una cosa un po' differente, credo.
E quella casta lì, questo partito, movimento nato in così pochi anni, non parla, però appunto si è limitata sempre a dire la casta dei politici, adesso che ci sei arrivato a governare il paese lo vedi che le vere caste, insomma, poi casta è una parola sbagliata in questo caso, però i veri gruppi di potere sono quelli, e a meno che tu non sia anticapitalista, perché proprio possiamo dire pure chiaramente, o te sei anticapitalista oppure quando arrivi là col tuo cittadinismo ingenuo ti scontri contro gruppi di potere che sono forti, che sono grandi, e te rimani o diventi complice o nella migliore delle ipotesi rimani lì come uno scemo sostanzialmente.
No, poi è vero, ad esempio stiamo parlando di ipotesi, cioè anche di autorecupero di immobili, esperienze che d'altra parte, a parte un po' in tutto il mondo, si sono fatte, ma anche per rimanere l'attenzione, insomma, in Europa, in buona parte del nord Europa, dall'Olanda, appunto dicevamo, dalla Danimarca, mi ricordo pure un po' tutte le esperienze di occupazione a Berlino. Certo, Berlino fa un po' un caso a sé in tutta la Germania, però anche in altre grandi, perché poi parliamo un po' delle grandi città ovviamente della Germania, lì pure è stata fatta una politica abitativa anche dopo la caduta del muro, in cui nella parte ovest c'erano tante occupazioni che nel corso degli anni sono state riconosciute, ma non solo, a chi stava in occupazione, il comune di Berlino, insomma comune, insomma come diavolo si dice,
la municipalità forse
questo è il termine più corretto, ha dato l'opportunità ad esempio di fare anche delle ipotesi di sviluppi alternativi, ovvero sia di dargli pezzi di terra inutilizzabili, ruderi, con cui tanti compagni e compagne, giovani coppie, ma anche single che stavano in, perché alcune di queste le conosco, che stavano in occupazioni, in palazzi al centro, perché poi tutti i palazzi di Kreuzberg alla fine si sono trovati al centro con la caduta del muro di Berlino, gli è stata data l'opportunità di fare cooperative, di costruirsi magari nella parte, diciamo, più verde intorno a Berlino, o delle case in cui, con degli spazi collettivi, con del verde intorno, attivando mutui con le banche, e a garanzia ovviamente c'era la municipalità, si sono costruiti le loro casette, i loro spazi collettivi e quindi anche i loro servizi, tra virgolette, se uno pensa a quanti bambini potevano starci dentro questi nuclei familiari, e quindi con una prospettiva che quelle case al centro di Berlino erano vuote per poter mettere dentro altre persone, insomma, capito? Quindi anche una possibilità di mobilità, quando sì, da noi c'è una rigidità per cui, che ne so, ho preso casa qui e qui rimango a vita, anzi lascio i miei figli sempre, c'era, magari poi quello lavora dall'altra, quindi questa rigidità proprio anche, e che crea difficoltà di spostamenti, traffico e quant'altro, per esempio, perché poi sì, se c'è un punto fermo tendi a non mollarlo.
Sì, sì, no, allora adesso parleremo dell'esperienza dell'autorecupero a Roma, perché c'è un'esperienza, però ci arriva un messaggio proprio su quello che dicevamo prima sulla questione della famiglia. Ci fanno notare che in realtà tutta questa importanza alla famiglia poi cade quando, vi leggo, la coercizione,
quando stanno togliendo il divorzio praticamente.
No, quando la coercizione coatta al ritorno alla famiglia si ferma, però quando devono fornire assistenza allora il nucleo familiare in quel momento, sì, va scisso, sì, e poi si può proclamare abbiamo fornito assistenza, abbiamo tentato, ma allora loro hanno rifiutato perché non volevano dividersi, no? Questo, insomma, questa ci arriva da chi ci ascolta.
Quindi proprietà privata di tipo A, di tipo B, famiglia di tipo A, B e C a questo punto.
La famiglia è importante quando ti si deve riaccollare, sì, a casa perché ti hanno cacciato per strada, però quando
invece devi collocarla,
quando
la puoi
invece devi dargli assistenza tu, almeno il marito te lo levi dalle scatole, sì, e tieni la moglie con i figli.
Certo.
Cioè, mi sembra proprio la logica perfetta. Esatto, benissimo, sì, sto messaggio. Saggio che è arrivato, la ciliegina sulla torta, sì, proprio di tutto.
Adesso facciamo un momento di pausa, poi magari parliamo dell'esperienza dell'autorecupero a Roma, quindi mettiamo un altro pezzo.
Grazie al compagno che ci ha fatto notare che per un periodo abbiamo mandato due pezzi in contemporanea, ma questa è la bellezza della radio. Mettiamo anche una nuova musica noi, no?
Fighters and Wall Street traders, we come together on the subway cars, diversity unified, whoever you are.
We doing fine on the 1 and 9 line, on the L, we doing swell on the number 10 bus. We fight and bust, you know we thorough in the boroughs, cause that's a must. I remember when the boots was all porno flicks, and running home after school, a two-play kick. At lunch I go to Pippi's down on Mother East Street, and hit the Fulton Street Mall for the sneakers on my feet.
Dear New York, I hope you're doing well. I know a lot's happened and you've been through hell. So we give thanks for providing a home. Through your gates at Ellis Island, we passed in droves.
Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen.
The L-I-E, the B-Q-E. Hippies at the band show with the L-S-D. Get my B-B-Bs from B-I-M. You know I'm repping Manhattan the best I can. Stop off at Bleecker Bar, got thrown out, sneaking in at 4 a.m. after going out. You didn't rob me in the park at Diana Ross, but everybody started looting when the lights went off.
From the South, South Bronx on out to Queensbridge, from Hollis, Queens, right down to Bainbridge, from Castle Hill to the Lower East Side, with 10-10 winds to 5 and 5.
Dear New York, this is a love letter to you and how you brought us together. We can't say enough about all you do, cause in the city we're ourselves and electric too.
Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen.
Shout out to South Bronx, where my mom hails from, right next to High Bridge, across from Harlem to the Grand Concourse, where my mom and dad met before they moved on down to the Upper West.
I see you still strong after all that's going on. Lifelong, we dedicate this song, just a little something to show some respect.
Okay. Sì, torniamo in onda sempre dai microfoni di Onda Rossa. Stiamo sempre parlando della partendo dalla circolare di Salvini, siamo arrivate e arrivati a parlare insomma del quali sono le soluzioni abitative possibili, che cosa è un'occupazione, e proprio siamo ora in collegamento con un compagno. Ci senti?
Sì, io
okay. Vi sento. Volevamo appunto, eravamo arrivate e arrivati al punto sulla come possibile soluzione abitativa, quella dell'autorecupero e della rigenerazione degli stabili abbandonati nella città di Roma. Se ci puoi parlare insomma dell'esperienza che è quella dell'autorecupero qui nella città di Roma.
Allora, innanzitutto diciamo che, come dire, l'autorecupero potrebbe essere uno degli aspetti della possibilità di dare una risposta all'emergenza abitativa complessiva del paese. Poi ovviamente sappiamo bene che le politiche dovrebbero essere ben altro, comunque dovrebbe essere un progetto di recupero più vasto della città, di quelle quote di città che vengono abbandonate alla speculazione, eccetera. E l'autorecupero, di cui abbiamo più volte parlato anche alla radio, è una delle esperienze che i movimenti di lotta per la casa tanti anni fa misero in campo rispetto al fatto che andavano cambiando le politiche abitative, no? Perché sapete che insomma ormai sono tanti anni che si è deciso che in questo paese non servono più case popolari, non si costruiscono case popolari, non si dà alternativa, cioè si è passati da una scarsità di welfare da un punto di vista abitativo all'annullamento completo di qualsiasi possibilità. E già in quegli anni all'interno delle battaglie che si producevano ci si poneva un problema, cioè ma è mai possibile che bisogna lasciare tutti questi palazzi abbandonati e pronti a nuovi progetti di speculazione o alla vendita, o comunque in molti casi proprio al degrado completo, quando parliamo magari di piccole strutture che tra l'altro sono le migliori dal mio punto di vista per i progetti di autorecupero che stavano nella città, e tante altre ce ne stanno ancora, no? Per cui l'esperienza che portò ai primi due progetti pilota poi determinò la famosa legge 55 regionale e della regione Lazio, che dava la possibilità praticamente a tutti gli enti di andare avanti con progetti di autorecupero. La realtà ormai dopo 20 anni,
scusa un attimo se ti legge ti interrompo.
Pronto?
Quando volevo soltanto chiederti, quando parli di progetti piloti, in che anni? Giusto per far dare un...
Stiamo parlando del 1996, cioè nell'altro secolo. E dopodiché la legge regionale del 1998, quindi di 20 anni fa, e in questi 20 anni gli unici progetti di autorecupero che sono fatti da tutte le amministrazioni, perché ce le siamo passate tutte, centrodestra, centrosinistra, adesso i pentastellati, e in tutte queste amministrazioni praticamente questi progetti di autorecupero non sono mai stati portati avanti. Insomma, gli unici che in qualche modo con estreme difficoltà, perché due sono praticamente bloccati, insomma, poi magari accenniamo brevemente alla vicenda di Via dei Lauri se c'è tempo, se no è poco importante da questo punto di vista. Dicevo, quello che è importante è che questi non hanno voluto fare progetti di autorecupero. Sono progetti che darebbero la possibilità, tra l'altro fatti, ci siamo visti ultimamente per esempio anche con i compagni di Firenze, lì per la prima volta, nonostante i compagni avessero più o meno iniziato con noi la battaglia sugli autorecuperi qualche anno dopo, praticamente il primo progetto in un vecchio casale è stato portato avanti anche all'interno della regione toscana, e diciamo è il secondo progetto che ha delle caratteristiche, è la seconda zona italiana in cui si va avanti con un progetto di autorecupero. I progetti, lo sapete, l'autorecupero comporterebbe la possibilità a gruppi di persone di organizzarsi e riuscire a prezzi ragionevoli, quindi molto più bassi rispetto a quelli che sono i prezzi di mercato, di recuperare questi palazzi. Il problema è che le amministrazioni se ne fregano. Perché? Perché a parte che a Roma è straordinario, perché c'è stata una straordinaria lotta per il diritto all'abitare nel corso dei decenni, e quindi si è arrivati a questa esperienza. Però è chiaro che questi progetti sono, come dire, un ostacolo, anche se piccolissimo, insignificante, per quelli che sono i padroni della città, cioè che sono i grandi costruttori, la grande rendita fondiaria, eccetera, eccetera, che non vogliono ovviamente che su questi percorsi si aprono delle possibilità di carattere diverso e quindi vengono ostacolati. Perché? Perché non ci guadagnano nulla, perché non c'è la speculazione, non c'è nell'ottica di questi signori, quelli che governano via via la città, non c'è nessuna volontà di portarli avanti e quindi si bloccano, tant'è vero che noi i progetti devono finire al massimo nel 2008, siamo arrivati nel 2018 e due palazzi non sono stati ancora consegnati, con la fatica che porti avanti mese per mese per riuscire a far ragionare queste persone. Stiamo parlando di situazioni in cui la cooperativa ha vinto i bandi, quindi tra virgolette nella legalità consentita, e anche quel terreno lì ti viene impedito.
Quindi non solo, tra virgolette, trovi una soluzione abitativa, ma in realtà stai generando anche lavoro con l'autorecupero.
Stai generando un tipo di lavoro diverso, che non è quello dei grandi costruttori, che non è quello della speculazione, dell'aggressione all'agro romano, eccetera, eccetera. Però sarebbe, sai, se tu cominciassi a ragionare in maniera diversa, per esempio, che ne so, io faccio parte di quel movimento, ho fatto parte del movimento che andò a occupare una parte del demanio militare di questa città. Perché? Perché si lanciava un messaggio, si diceva non è possibile che questa ricchezza, questo bene collettivo, questo bene comune, queste aree che ovviamente sono state pagate da tutti, siano oggetto di ulteriore speculazione. Infatti il porto fluviale, per chi se lo ricorda, è stato in passato, quando c'era l'amministrazione del PD, c'è stato anche lì un tentativo di speculare un passaggio con un costruttore perché era interessato a quell'area lì, perché era un'area importante. Quindi non è solo un problema di autorecupero, ma è un problema di recupero. Oggi si discute per esempio della vicenda, che ne so, faccio un altro esempio, della ex fabbrica che sta sulla Prenestina adesso, dove c'è il museo che è stato costruito nel corso di questi anni. Ecco, quelle aree lì che sono è pronto?
Sì, dicevamo Metropolis.
Esatto, e queste aree che sono in totale abbandono, non c'è un ragionamento che dice recuperiamo e le diamo alla città, le restituiamo alla gente in progetti di carattere socio-abitativo, non c'è nessuna volontà di questo genere, e questo è preoccupante, ed è ancora più preoccupante in una fase in cui appunto voi parlavate del famoso decreto di Salvini, ordinanza di Salvini in materia. È ancora preoccupante in una fase in cui la guerra rispetto a quelli che sono i settori sociali deboli, eccetera, si fa ancora più tesa, più attenta, e quindi possibilità come queste, speranze di costruire, che ne so, i luoghi in cui le diverse culture si incontrano, si incrociano, costruiscono quella che dovrebbe essere una società dell'oggi, evidentemente si frantumano contro questo desiderio di questi sciacalli che ci governano di annullare qualsiasi cosa. E quello che a me piace sempre ricordare, il problema è che sono ormai 30 anni che è stata annullata nel nostro paese la possibilità di costruire edilizia popolare, cioè si è continuato a mantenere questo passaggio di edilizia popolare, ma non si è più costruito, cioè si è deciso che all'interno di quelli che erano gli interessi economici, i processi di privatizzazione, eccetera, andava annullato il diritto all'abitare. Perché se voi vedete nella città di Roma le ultime assegnazioni recenti, tra l'altro, di piani di zona che sono stati prodotti, portati avanti anche in quel caso con una decina d'anni di ritardo, risale alle assegnazioni di Ponte di Nona, quindi stiamo parlando della preistoria. Quindi da una parte non si fanno più case popolari perché si è deciso dopo che si è precarizzato il lavoro, si sono distrutte le speranze, eccetera, si è deciso che non c'era più bisogno di case popolari. L'unica trattenuta delle buste paga che è stata levata ai lavoratori era quella che serviva per costruire case popolari, e quindi rispetto a questo non c'è, si va avanti come treni. Perché? Perché credo che viviamo in una società in cui hanno fatto i conti che esiste un margine di un 20-30% di persone che sono estranee al percorso di quella società, alla fine che queste persone fanno se ne fregano, perché appunto fanno gli sgomberi come hanno cominciato a fare e come continueranno a fare, costruiscono più emarginazione sociale, ma l'emarginazione sociale nello stesso tempo è uno strumento della loro politica, perché aggrediscono l'emarginazione per il grido della parte del ministro degli interni contro i migranti e dall'altra la parte di quegli altri che appartengono a questo governo su una falsa legalità che non tiene conto assolutamente di quelli che sono i bisogni sociali. E quindi sai, per finire, la vicenda dell'autorecupero è un grande strumento, sarebbe un grande strumento, si scontra ovviamente con gli interessi dei costruttori e soprattutto non gliene frega niente assolutamente alla politica, insomma non è che si vuole fare una buona politica, qui la politica mi pare che tende soltanto ad acquistare voti e fette di elettorato e non c'è una politica sociale, perché si fa la politica dello spettacolo, e nello spettacolo è molto più importante attaccare un migrante che risolve le questioni legate all'abitare. Quindi insomma siamo in una situazione in cui un'esperienza preziosa che potrebbe essere utilizzata rischia di essere abbandonata. E voglio finire dicendo due cose. Uno, quello che è bello, che negli ultimi anni in maniera più incisiva altre situazioni a livello nazionale, che ne so, vi dico di Cosenza, di Palermo, vi dicevo prima di Firenze, hanno cominciato a battagliare con le amministrazioni locali sulla questione dell'autorecupero. In Calabria è in discussione, speriamo prima che finisca il Consiglio regionale calabrese, una nuova legge sull'autorecupero che non pensiate, cioè non esiste in tutte le regioni, e questo grazie ai compagni di Cosenza che hanno combattuto e stanno combattendo per il diritto all'abitare anche in piccole città tra virgolette come Cosenza, e quindi potremmo su questo spingere. L'altro elemento su cui credo dovremo, e noi lo stiamo facendo insomma insieme anche a questi altri compagni, e cercheremo di produrre un qualcosa di positivo, è il fatto che uno dei due componenti, l'attuale giunta comunale, che sono i 5 Stelle, nell'altra legislatura presentarono un disegno di legge al Senato proprio sull'autorecupero. Però guarda caso, sul fatto che alla cooperativa Inventare l'Abitare è stato assegnato il palazzo di Via De Lauri 6 mesi fa, sono 6 mesi che aspettiamo una firma per riuscire a procedere nel percorso che dovrebbe portare all'autorecupero del palazzo di Via De Lauri. Quindi c'è, che significa questo? Che questi soggetti sono interessati, ma sono interessati dentro un'ottica di guardarsi gli affaretti loro, cioè i loro cittadini, di tentare delle esperienze politiche, perché hanno parlato di tutto, no? Di tutte le cose possibili e immaginabili, in qualche modo lo acchiappavano per far propaganda politica. Nel momento in cui noi gli abbiamo detto, cioè questa esperienza intanto portiamola avanti, potete fare autorecupero, noi ci siamo detti addirittura disponibili a un confronto con la nuova giunta, perché insomma quando fare battaglie devi confrontare con tutti, il risultato che se passano i mesi non risolvono nulla, e quindi questo è il segnale preciso che gli autorecuperi gli interessano, ma gli interessano se li fanno con i compari loro e gli amici loro, insomma questo
con il loro bacino di voto,
il quadro che c'è.
Con loro
sono interessati nel momento delle campagne elettorali, poi quando uno prende le poltrone.
Ma sai, quella l'hanno presentata al Senato, perché voglio dire, noi abbiamo riscontrato nel tempo che insomma chi c'ha un minimo, non è che ce l'hanno molti, no, ma chi c'ha un minimo anche di dignità personale, pur facendo politica in senso istituzionale, che insomma è una rarità da questo punto di vista, se comprende benissimo che l'autorecupero e il recupero sarebbe, come dire, un bene prezioso, in cui noi tra l'altro quando diciamo queste cose a questi tizi che via via ci troviamo davanti a fare gli assessori eccetera, diciamo, la prima cosa che diciamo, guardate che a noi, perché a differenza di voi non ce ne frega assolutamente nulla come cooperativa di accapararci fette non so bene di che cosa, noi lanciamo una proposta e poi fatevela voi, insomma tiratela fuori, perché ci avete una legge, potreste inventare, fare dei bandi, potreste inventare delle cose, non lo fanno, perché io non so che ci hanno a posto del cervello, però il dato di fatto è che è questo che ci abbiamo di fronte, insomma, no? Per cui l'unica cosa, cioè la casa non è più un problema di come si fanno le politiche abitative, La casa è diventato uno degli strumenti d'aggressione nei confronti dei soggetti sociali deboli da parte dell'attuale governo, perché aver reso più funzionale, perché questo ha fatto Salvini, il decreto di Minniti, averlo reso funzionale, perché Minniti aveva fatto, ma allo stesso tempo era una trappola, perché doveva dare soluzioni più concrete, adesso hanno totalmente mano libera. Cioè, questi non gliene frega assolutamente nulla di nulla, cioè stanno saggiando il terreno, fanno gli sgombri avvisando primi giornali. Cioè, siamo arrivati a una situazione che è allucinante. I giornalisti sapevano l'ultimo sgombro, tra l'altro, di una situazione disastrata che è stata fatta a Roma, e tra un po' che qualche giorno già lo stanno preparando. Se vedete i giornali, ci sarà l'ex penicellina lì nell'ultimo sgombero c'erano già 50 giornalisti, gli elicotteri sono andati a sgomberare una palazzina in cui la gente viveva in un degrado totale perché non sa più dove andare, e siccome lo scambio era tra quella palazzina e la penicellina sulla via di Bustina, adesso sgombrano la penicellina e tanto hanno distrutto quell'altro palazzo, e lo sapete dove la troveremo? Ecco, se si basterebbe fare tutta questa gente, basta fare un giro sulle rive dell'Aniene, nelle parti sconosciute che non si vedono per chi ci va in bicicletta, e tu trovi ormai gli accampamenti della gente, perché questa in realtà la gente non sa dove andare, e poi scappa perché ormai non sa più da dove scappare, e quindi dentro questa situazione le forme di degrado diffuso sono lo strumento che quello stesso stronzo che decide oggi di sgomberare utilizzerà domani per dire che bisogna fare un ulteriore passaggio, no? Per cui attaccare un'altra cosa, perché non si parli poi dei problemi concreti che vive la gente.
Bene, grazie, veramente sei stato chiarissimo, conciso, e sicuramente è un tema che riaffronteremo dai microfoni di questa radio, magari proveremo a seguirlo, ma soprattutto, insomma, mi sembra importante cercare di ribaltare culturalmente proprio una visione di che significa sicurezza, di chi è che mette in pericolo la vita quotidiana di noi che viviamo, non solo nelle grandi città, ma anche nelle piccole.
Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. E insomma, con questa telefonata poi si ribadiva il concetto che, appunto, la legalità, qui siamo all'assurdo tale per cui gli occupanti abusivi propongono la soluzione legale e il governo che sbandiera l'illegalità però poi non attua queste proposte per avere delle soluzioni legali, quindi fondamentalmente una legalità che crea favela, seghetti e basta.
Sì, no, in effetti pure questo, insomma, sarebbe importante, perché poi dice non c'è una politica sociale. Sì, ironicamente mi verrebbe di dire sì, ma c'è una politica molto social, per cui qualsiasi cosa si fa, si twitta, si va sui giornali, cioè è più legata a un immaginario, tant'è vero che poi si prende la pancia delle persone, oltre tutte le bufale che vengono raccontate in questi frangenti, però poi alla fine, insomma, serve per rappresentare. Mi veniva in mente, nel frattempo che stiamo provando appunto a contattare un altro compagno, un stupidissimo episodio in cui mi è capitato l'altro giorno a Roma, perché questo è un altro grosso problema della nostra città, si è rotta la metro, insomma c'erano fumi, hanno sospeso la metro, mi sono trovata a discutere con una signora sull'autobus, perché a un certo punto non ce l'ho fatta, sta zitta, che ce l'aveva a morire con una dipendente dell'ATAC, di una che stava lì, ATAC metro, insomma stava lì, che quando lei gli ha chiesto ma dove trovo le navette, e questa ha detto signor passano, non è che trova che stanno lì aspettando, non è che c'è un capolinea da navetta, era appena successo, e questa proprio tipo potesse morire nell'autobus che va a fuoco con lei dentro, che a un certo punto io ho detto signor mi sembra un po' esagerato, e la risposta qual è stata? Perché sei dell'ATAC? Ho detto no, cioè non so, però insomma non è che uno sa può prendere quei lavoratori, ma lei c'ha il posto fisso. Ho detto vabbè, perché il problema è che lei c'ha il posto fisso, per questo gliene posso dire tutti i colori?
Vabbè, questo è il problema, per... di verità, chi occupa, cioè Amateo occupi casa, tanto il rancore sociale si sfoga a 360
ma
gradi.
Abbiamo l'altra corrispondenza?
Sì, comunque vabbè, siamo proprio nella situazione del creare il terrore, la paura dell'altro, del diverso, del chi.
Ma non è solo
marginale,
la paura, è proprio la frustrazione,
sì. Esprimere frustrazione. Sì, siamo in onda con un altro compagno, sempre dei movimenti per il diritto a abitare. Ci senti?
Sì, vi sento okay. Bene, buonasera a tutti
sì.
E tutte.
Noi abbiamo, insomma, fatto una lunga analisi sul decreto Minniti, la circolare Salvini. Di Salvini, e abbiamo parlato di occupazioni, di sgomberi, delle possibili soluzioni abitative, e insomma con te volevamo parlare invece delle prospettive di lotta, di quello che ci aspetta insomma
nel futuro, in mobilitazione.
Sì. Sì, io credo che questa ondata di sgomberi annunciata e avviata di fatto dal governo, da Salvini e dall'amministrazione Raggi, non solo, come dire, è una vicenda allarmante per come si continua a trattare insomma un tema fondamentale come quello della casa, dell'emergenza abitativa, delle persone che non arrivano a fine mese come questione di ordine pubblico, che quindi, come dire, ci deve far ragionare molto sul qual è il livello di discesa e caduta libera che sta investendo non solo la città di Roma ma il paese, ma soprattutto credo che bisogna essere molto forti e decisi nel dare una risposta. Devo dire che quest'estate è stato difficile, no? Vedere quello che accadeva nei confronti dei migranti, assistere al dibattito politico così atroce, insomma, alle sparate di Salvini un giorno sì e l'altro pure, e non vedere, no, se non in alcune occasioni comunque importanti, venire fuori una risposta collettiva degna di questo nome, no? Veniva da immaginare come da preoccuparsi anche di come anche tante diversità di vedute, no, che esistono giustamente in questa realtà complessa, non trovassero la capacità di dare una risposta. E a questo punto credo che questo scontro duro e pericoloso decretato dall'alto verso i poveri, verso i settori popolari, è anche l'occasione che in qualche modo va colta per aprire un conflitto radicale con la direzione che si sta imprimendo al paese, insomma. Razzismo, guerra fra poveri, guerra contro i poveri, militarizzazione continua, sottrazione e annientamento di qualsiasi diritto. Quindi è importante riconoscersi e ritrovarsi subito nel dare una risposta collettiva che dica chiaramente che dalle occupazioni non si esce se non dentro la soluzione del problema, la casa popolare che arriva, il progetto di recupero, di autorecupero. Non si esce accettando, come dire, la logica della paura e della forza, che siamo in grado di lottare, di rimanere dentro le occupazioni a testa alta finché non ci sarà una soluzione, che quindi reclamiamo la legittima difesa dagli sgomberi e da queste politiche che vanno rigettate in toto. Per questo abbiamo dato vita anche a una grande assemblea qualche giorno fa, come dire, anche un po' venuta fuori spontaneamente, insomma, una chiamata rapida per ragionare di cosa fare. E si è deciso non solo di dire legittima difesa, resistenza nelle occupazioni, ma anche di chiamare la città e il paese se, come dire, questo grido verrà raccolto anche in altre città, a raccolta per una mobilitazione. La data ormai c'è, quella del 10 ottobre, e si tratta di farla vivere dentro la città, di stare molto attenti a quello che accade, ma di essere noi a questo punto, dai territori fino al centro, ad aprire questo scontro e a giocarlo dalla nostra parte. E almeno non saremo spettatori di un paese che precipita nel razzismo e nella guerra fra poveri, ma faremo la nostra battaglia per non solo per difendere le occupazioni e il diritto all'abitare, ma per, vuol dire, cambiare radicalmente la direzione che stanno prendendo le cose in questo paese.
Bene, quindi l'appuntamento per questa mobilitazione, puoi ripeterlo, è il 10 ottobre?
Il 10 ottobre, tutta da costruire, ci si vedrà, questa è anche una novità, perché la questura comincia a fare problemi sulla mobilitazione. Sapete che oggi non ci si può mobilitare secondo loro durante i giorni infrasettimanali, se non in alcune piazze
ma senza fare il corteo, cioè il diritto a manifestare e esprimersi è già fortemente limitato in questo paese, lo era già prima di Salvini, come gli sgomberi erano anche iniziati in un'epoca diversa, insomma, e quindi Salvini va in continuità e in peggioramento di politiche che sono state già avviate da qualcun altro, e lo sappiamo bene perché Cinecittà, Piazza Indipendenza, le vicende di resistenza e di lotta hanno poi, come dire, anche assunto centralità nel dibattito politico e nei riflettori, e quindi è già, diciamo, un percorso in attrito sostanzialmente nei confronti di queste limitazioni al diritto a manifestare. Bisogna capire come far vivere questa mobilitazione nella città e anche cosa fare rispetto a, come dire, a questi tentativi di metterci i bastoni fra le ruote. Quindi ci vedremo martedì prossimo alle ore 19 presso l'occupazione storica e meravigliosa di Porto Fluviale per decidere insieme collettivamente come andare avanti, perché un percorso collettivo si ha bisogno, e quindi continueremo a portarlo avanti in questa forma, però decisi, come dire, a non mollare la presa e a difendere e a riprenderci soprattutto quello che ci spetta.
Bene, grazie veramente, noi ti salutiamo, magari ci sentiamo il prossimo mercoledì per avere maggiori aggiornamenti.
Grazie.
Grazie mille, buona serata a tutti e tutte.
Anche ciao. Bene, io penso ci siamo un pochino allargati, nel senso che oggi avevamo un altro
programma,
però beh, insomma.
Ci siamo fatti prendere, questo ringraziamo il compagno che è stato qui con noi.
Grazie a voi.
Questa lunga discussione, dibattito, riflessione sulle occupazioni. Ora un pezzo di musica e poi ci riaggiorniamo passando da un'altra parte del mondo, cioè il Messico.